Buongiorno a tutti da Chiara Ambrosioni. Questo appuntamento di Varese è dedicato alla musica, ma la musica come retaggio più ancestrale dell'uomo. E per parlarci di questo qui con noi Antonio Testa. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi. Ci sono tanti argomenti. Tu sei un appassionato di musica, hai fatto della musica la tua vita, la tua professione. Molti di noi ti conoscono perché lavori a Museo Castiglioni, è uno spazio tuo dedicato alla musica e a questi strumenti meravigliosi che fanno parte della storia dell'uomo.
Certo.
Ci racconterai come funziona, ma soprattutto ti vorrei sapere anche di te, della tua esperienza di vita, come sei arrivato a essere quello che sei, perché tu suoni, hai un gruppo alle spalle, hai tantissime esperienze alle spalle musicali.
È iniziato da bambino, diciamo, con la passione.
Sì.
Ci ho creduto e con l'aiuto di la fortuna di incontrare insegnanti, anche genitori che poi credono in te e di evolvermi musicalmente. Chiaramente ho girato un pochettino, non sono rimasto fermo in Italia, ho studiato a Parigi, ho studiato a Londra, ho girato un po' il mondo, diciamo, sono stato in vari posti per fare ricerche di etnomusicologia, ma tutto
ma
è nato...
Che tipo di musica, appunto, com'è nato? Qual è la musica che ti prendeva il cuore?
È una domanda molto interessante. Blues, jazz, io ho studiato jazz per tantissimi anni e poi mi resi conto che è una musica, o sei bravissimo,
sei un virtuoso,
un mostro, un grande virtuoso, oppure è meglio lasciar stare.
Sì.
Ma poi con la contaminazione della percussione, perché mio insegnante era ex percussionista della Scala, non c'è più, lo vorrei ricordare, Italo Savoia, un grande maestro ma soprattutto di vita. E mi portò nel mondo della musica classica, venendo dal blues, dal rock, insomma, per cui è stata fiorente, diciamo, tutto questo percorso. E poi ci voleva anche un lavoro all'età di 20 anni, iniziai a studiare pedagogia, iniziai a studiare musica per bambini, mi diplomai e iniziai immediatamente ad insegnare in una scuola che in Italia è stata una scuola molto nobile, infatti si chiamava Centro Educazione Musicale di Base, CEMB, dove qui sul territorio ci sono molti ma molti allievi che hanno frequentato questa scuola.
Questa scuola?
A Milano. Sì, ed era un corso triennale come insegnante di animazione musicale, cioè propedeutica didattica della musica, e biennale per quanto riguarda la musicoterapia.
Ecco spiegata questa tua abilità nel relazionarti con i tuoi ospiti nei tuoi laboratori.
Esatto, perché c'è una conoscenza, sono stato anche allievo di Bruno Munari, infatti il mio libro Giocare con i suoni, la mia scuola, il mio metodo, prende nome dal lavoro di Bruno Munari.
E questa è una cosa interessante, questo libro in uscita che anche voglio raccontare.
Sì, c'è una ristampa. Appunto, sì, poi ne parliamo eventualmente.
Sì. Sì.
Per cui sì, iniziai dall'età di, diciamo, seriamente sui 15-16 anni, ma già vivevo a Londra a 16 anni.
Quindi
ecco.
È un'esperienza, poi a 18 di vita
vivevo
particolare,
a Parigi,
sì,
perché
sì,
mi interessava la musica.
Ma perché seguivi il papà o c'è stata una scelta?
No, giravo
tu
io, sì,
entusiasmo,
ho iniziato da giovanissimo a girare per il mondo, a parlare altre lingue, la conoscenza con altre popolazioni soprattutto è quello che ti arricchisce musicalmente,
eh sì,
perché ad esempio a Parigi io vivevo a Barbès, nella zona più calda della musica africana.
Da lì è nato questo amore per questi suoni, che poi c'è tutta una ricerca proprio anche della storia dell'uomo.
E lì andiamo in un altro percorso, da una conoscenza nel 92-93 con Walter Maioli, che è uno dei, diciamo, più famosi etnomusicologi che ci sono a livello mondiale, solamente che noi purtroppo in Italia è un mondo, la gente non se ne rende conto perché dovrebbe viaggiare un po' di più, cioè noi siamo un popolo che sporniamo arte a 360
sì,
gradi,
sì,
solamente che viviamo in una nicchia e non sappiamo che cosa succede fuori, cioè faccio un esempio, se un disco esce a Londra noi lo ascoltiamo tra un anno.
Esatto.
Ma a Londra già è andato in chart tante volte,
sì,
per cui anche musica che arriva da Miami, bisognerebbe oggi con l'era del computer
più facile sintonizzarsi,
più facile, esatto, per connettersi,
ecco,
e poter ascoltare. E con Walter Maioli lui faceva musica della preistoria e per ben 3 anni abbiamo lavorato nelle caverne di Toirano.
Con anche sonorità incredibili.
Con sonorità proprio sulla musica della preistoria, per cui litofoni, cioè pietre sonore, rombi, strumenti dell'era primordiale.
Una domanda più tecnica, cioè questi primi strumenti che abbiamo trovato, un po' dove sono stati trovati un po', e poi quali sono questi primi strumenti usati dall'uomo? In questo sei esperto ormai, quindi te lo chiedo.
No, vabbè, esperto fino a un certo punto, perché con gli archeologi bisogna stare molto attenti, sì. Perché per loro o gli fai vedere veramente un qualcosa e lo fai toccare per mano, o...
Sì, è vero, è un altro mondo complesso.
È un altro mondo. Mm-hmm. Appunto, dicevo che negli anni 92, lavorando poi nelle caverne di Toirano con Obi, fui invitato per 3-4 volte ai simposium in Val Camonica del famoso Emanuele Anati, uno dei più grandi archeologi al mondo, è un carissimo amico, è lui che ha scoperto i Camuni e la Val Camonica, per cui iniziai a studiare un po' anche di storia, di preistoria, no?
È affascinante, perché poi quando conosci qualcuno che te la presenta con abilità, vieni coinvolto.
Emanuele mi mise a disposizione, sì, diciamo, un po' la sua biblioteca, dove io potevo attingere da libri che lui mi passava, mi diceva, oppure i suoi libri, ecco. È un uomo
quindi
di una ricchezza incredibile, ecco. Uh-huh.
E tu lì hai scoperto questa strumentazione fatta di cose primordiali.
Questa strumentazione, chiaramente, sì, all'epoca quando io iniziai a costruire i primi flauti in osso, si ipotizzava che l'uomo suonasse questi strumenti a fiato, ma ancora non avevano trovato dei resti veri e propri.
Tante testimonianze.
Che è successo in Francia, penso una 15ina d'anni fa.
Quindi non è tanto che questo campo di studi...
Che abbiamo trovato, che hanno trovato dei flauti fatti in osso, che erano... ossa chiaramente di animale, no?
Sì.
E poi non solo, utilizzavano anche le ossa come rombi per poter scacciare gli animali nelle caverne, perché ancora con l'epoca che non c'era il fuoco non potevano far scacciare, come facevano a difendersi, no? Allora crearono questo rombo che era fatto con una liana attaccata con una pietra oppure con delle ossa, che è un ronzatore che nella caverna si amplifica perché crea un certo tipo di
riverbero. Si fa girare come
si
fosse
fa girare, rombo, bravissimo, sì, come un rombo, sì. Che poi è uno strumento anche degli aborigeni australiani, no?
Sì, che crea queste
bravissima, che è stato utilizzato in vari film, lo conosciamo. Tra l'altro Snyder in un suo trattato dice che le donne non lo possono vedere questo strumento che suona, perché è un rituale magico.
Questo aspetto della magia è un altro, poi con il Griot ci racconterai questo ruolo che hai adesso anche, ma buttiamoci subito in queste sonorità, ascoltiamo subito qualcosa, proponici qualcosa. Ascoltiamo.
Allora, se parliamo della musica, io direi di far ascoltare subito un brano di musica tribale dove io ho registrato, se vogliamo ascoltare qualcosa inerente alla musica della preistoria, allora io direi di ascoltare un brano che si chiama Stalagmite, che è proprio tratto da una registrazione suonata dal vivo di Stallatite nelle caverne di Borgio Verezzi del 1993. L'album si chiama Senza tempo nel tempo, edizioni casa discografica mia, che all'epoca si chiamava Tribe, adesso si chiama Experimental Tribe.
Ascoltiamo questo brano.
Thank you.
Abbiamo ascoltato delle sonorità che ci trasportano in un altro tempo, in un altro luogo, una dimensione che può essere anche curativa, perché c'è tutto questo percorso e tu hai anche una terapia della musica che aiuta a curare, Antonio.
Sì, la musicoterapia. Come disse un uomo, la musicoterapia non esiste, perché tutta la fase teorica, sì, vabbè, concettuale, va bene, c'è l'utilizzo del suono, però è l'uomo che fa la musicoterapia. È l'uomo che fa la terapia con i suoi strumenti. In questo brano che abbiamo ascoltato, che si chiama proprio Stalagmite, che è un organo di stallatite, cioè uno stillicidio, è un solo organo che suona, che viene percosso con dei battenti fatti apposta per non poter rovinare le stallatiti,
certo.
Perché se le stallatiti noi le tocchiamo con le nostre mani,
il
e se muoiono, sì, sì, perché abbiamo un acido,
patina,
che
sì,
una patina sulle mani. Appunto per questo abbiamo scoperto che l'uomo della preistoria le suonava, perché le suonava con le mani,
e quelle rovinate, diciamo tra virgolette, sono quelle, esatto, che erano state usate, ecco, un modo per capire.
Posso parlare della musicoterapia? Sì, io svolgo laboratori e formazione anche per insegnanti sul discorso della didattica e della musicoterapia. Ho avuto la possibilità e un'esperienza veramente molto, molto bella. Adesso non mi ricordo l'epoca, però diciamo che ho lavorato 10 anni al carcere minorile Beccaria aiutando i ragazzi, e la band che avevamo creato si chiamava Uscita di Sicurezza.
Bello.
Esattamente, loro imparavano a suonare musica, anche a cantare, ma suonare proprio con una band rock, perché quando si invitavano i personaggi, diciamo, famosi, tra virgolette,
le autorità modo, sì.
No? Anche amici, collaboratori, sì. La band scendeva dal palco, saliva la mia band, diciamo, di ragazzi del minorile, e rimaneva solamente il leader, diciamo, il frontman, no? A cantare, e la band
l'appoggiava. Bello.
Esattamente. Bello. Questo era un modo gratificante
di essere coinvolti
e di interagire con loro in questo modo di terapia. Sì. Poi chiaramente la musicoterapia cambia da individuo a individuo, cioè non è che puoi lavorare sempre nella stessa maniera,
certo,
perché le patologie sono...
Ci vuole chiaramente... la sensibilità che...
La sensibilità conta tantissimo, devi riuscire a parlare lo stesso tipo di linguaggio. È come quando tu vedi un bambino molto piccolo che ha 3 anni e tu, che sei l'insegnante, sei alto circa 1,80 m, per lui tu sei un gigante, per cui l'insegnante si deve inchinarsi e mettersi a suo livello. Questo è un principio per poter interagire,
che vale in tutte le cose, anche a livello simbolico,
anche con gli animali, con tutte le persone, cioè dire io sono qua
per lavorare con te,
e poi si inizia.
Quindi tu fai questi laboratori di musicoterapia, come si fa a frequentarli? Dove si trova l'informazione?
Allora, io qui a Varese ho una sede in via Cannetta al 12, possono trovare informazioni su Facebook, in internet. Il mio metodo è giocare con i suoni, tratto da un libro che è uscito dalla BMG Ricordi nell'anno 2000, Alfa Centauri BMG Ricordi, che ha avuto un notevole riscontro in tutta Italia, viene utilizzato dalle insegnanti, dagli operatori sociali, dai musicisti, perché aiuta. Questo libro uscirà prossimamente con una ristampa, spero nel mese di marzo o aprile, da un'etichetta molto nuova, fresca, mi piace, si chiama Nomos Edizioni.
Nomos, seguo la cosa artistica, abbiamo già parlato di libri, anche enciclopedia realtà, sull'età, sulla preistoria, insomma queste tematiche interessanti, anche l'arte, l'impressionisti, cioè tante cose belle.
È una bellissima edizione, diciamo, casa editrice. A proposito di questo libro, ci sono più di 100 schede per come costruire gli strumenti musicali con materiale sia naturale, appunto prima parlavamo del canto della terra che è stato dai Castiglioni, adesso c'è la musica dell'Africa, cioè appunto,
adesso
vi spiegherò, appunto ci sono delle schede per come costruire strumenti con materiale sia naturale che riciclato. Io ho iniziato a fare tutto il lavoro del riciclo negli anni 80, lavoravo a Reggio Emilia, lavoravo con i Cracking Art che erano degli artisti a 360 gradi, per cui mi interesso appunto del riciclo, perché rimasi sconvolto dal fatto che in Austria ci avevano 8 bidoni per strada, sto parlando degli anni 80, e qui ce n'era solamente uno, cioè lì già c'era il riciclo dei materiali.
Sì. Noi siamo sempre un po' dopo.
Purtroppo sì, sempre un po' dopo. Sì. E poi questo libro serve appunto agli operatori sia a costruire gli strumenti, ma soprattutto cosa farsene degli strumenti. Per cui una metodologia che insegna a come insegnare ai bambini, dalle cellule ritmiche, che è l'accento tonico, l'accento forte della parola, nelle sigle,
insegnare
nelle
proprio
consonanti.
La musica con la M maiuscola,
sì,
attraverso strumenti
tutti i giochi psicomotori, sì, attraverso anche questi strumenti, fabulazione, come farli a sonorizzare. È un libro veramente molto interessante. I miei laboratori sono appunto io insegno qui a Varese con una mia metodologia sia ai bambini piccoli, che è un approccio alla musica che si chiama propedeutica oppure didattica della musica, e poi musicoterapia individuale oppure di gruppo.
Quindi
le persone possono contattarmi attraverso Facebook oppure Antonio Testa, tutto attaccato in minuscolo, @hotmail.com.
Ascoltiamo ancora un po' della tua musica, che ci ha portato tante cose ad ascoltare, poi potendo accedere a una raccolta del tuo materiale, bello, tutti
grazie,
possono farlo. Come si fa ad ascoltare la tua musica? Si va su?
Su Bandcamp, esattamente, un portale di musica che uno ha la possibilità di poterlo ascoltare in maniera gratuita per 3 volte e poi se piace può acquistarla scaricandola. Purtroppo devo dire che è ormai stanno scomparendo sia i dischi sia l'analogico. Io sono analogico, non sono digitale,
sì,
perché
sì,
mi interessa il potere e la cura del suono.
Sì.
Purtroppo oggi sono tutti compressi questi brani, i ragazzi non comprano i dischi, non si comprano più neanche i vinili,
sì,
per cui andiamo con le chiavette e mettiamo tutto in MP3. Voi dovete pensare che c'è un lavoro dietro di produzione di suoni che poi viene tutto compresso, per cui si perde tutto il lavoro,
peccato,
di un compositore.
Peccato, questo che invece vinile però consentiva di...
Esatto, tutto il digitale, ma anche il CD stesso.
Sì,
però purtroppo oggi
sta cambiando, non credo sia positivo, esatto, questo cambiamento.
Però
ascoltiamo qualcosa di tuo.
Thank you.
dei momenti di vero approfondimento interiore, bello. Continuiamo a parlare con Antonio Testa, e questo era Ecosphere, che racconta anche di un tuo particolare esperimento, una ricerca.
Questo disco è uscito per l'etichetta Experimental Tribe nel 2008, dove mi ha portato a suonare nei più grandi festival a livello internazionale: Glade, Waveform, Boom Festival in Portogallo, Zora in Ungheria e via dicendo. Esattamente, è nato un progetto tantissimi anni fa, nel 2005, poi l'ho terminato, penso ancora prima, ma l'ho terminato nel 2008. Esattamente, che cos'è questo disco? È l'equilibrio tra la biosfera e la tecnosfera. Cioè, biosfera, tutto quello che è bio, chiaramente, che ne abbiamo bisogno per lo survival, per superare,
per sopravvivere,
avanti. Esattamente, e della tecnologia, che chiaramente l'uomo ne ha bisogno, perché è una cosa molto intelligente, no? Ma per dare un equilibrio, per cui questi suoni che abbiamo sentito, ad esempio sotto la voce c'era un suono tipo di tastiera, non è una tastiera, esattamente è l'urlo di un'orca marina campionata, che poi diventa un suono
bello. Quindi questo è una sorta
connubio,
di
sì,
il disco Ecosphere è il risultato di questa tua ricerca di equilibrio tra i due elementi.
Certo, tra i due elementi ho utilizzato sia i suoni naturali passandoli poi in elettronica, per cui diventa un disco di elettroacustica.
Bello. Questa è la tua esperienza come ricerca sonora, che tu pratichi anche suonando con un gruppo. Tu sei presa anche, continui a girare, a fare concerti.
Sì, ho suonato con vari gruppi, però siccome sono un produttore, un compositore, ho alle spalle molteplici album, suono la mia musica, ho sempre preferito suonare la mia musica,
ecco.
E giro suonando la mia musica nei festival.
Questo è interessante, comunque una cosa sempre attiva, e continui a fare.
Sì,
bellissimo,
certo.
Bellissimo. Parlando di Ecosphere, adesso arriviamo a un paese che c'è caro, anche perché c'è questo museo meraviglioso, il Museo Castiglioni qua a Varese, che ci accoglie e ci porta in Africa, grazie ai viaggi anche di Angelo Castiglioni, che viene anche in radio ogni martedì, ci racconta queste sue esperienze bellissime. Anche tu fai parte di questo museo, sei entrato, hai preso un ruolo. Sì, sei entrato nella famiglia, quindi hai portato la tua musica e la condividi con le persone che vengono a visitare il museo. C'è tutto il percorso, c'è stato il Canto della Terra, la mostra fatta per due stagioni, e adesso come si è evoluto questo tuo lavoro?
Allora, prima cosa, stimo molto Angelo Castiglioni, perché appunto mi ha dato insieme con Marco la possibilità di stare con loro. Abbiamo un sacco di cose da raccontarci, a volte ci sono degli interscambi. Diciamo che ci siamo conosciuti, abbiamo proposto il Canto della Terra 2 anni fa, è stato un grande successo, tantissime scuole da tutta la Lombardia, ma anche dalla Svizzera, amici londinesi, francesi sono venuti a trovarmi. Amici che, tra l'altro, li chiamo amici, i miei chiaramente allievi, perché hanno bene o male la mia età. E questo è stato bellissimo, perché gli stessi allievi sono venuti con i loro figli e mi hanno detto, dicevano al bambino, guarda, lui è stato mio maestro, adesso sarà il tuo maestro. Per
che
me
bello,
è una delle più grandi soddisfazioni,
sì,
di ritrovarmi tutte queste persone.
Sì.
Perché insomma, c'è un continuo, si valorizza il lavoro di una persona, di un ricercatore, di un musicista, ma soprattutto in un interscambio. Per cui questa mostra ha chiuso a giugno del 2019, adesso ad ottobre ne abbiamo aperto un'altra che è collocata alla, diciamo, alla mostra di Angelo Castiglioni,
Magia d'Africa.
La Magia d'Africa, e la mia è i suoni della magia dell'Africa, sono tutti strumenti africani esposti, diciamo, dove io suono e racconto di un mio viaggio che ho fatto in Burkina. Esattamente, racconto come un griot che passa la sua conoscenza a livello verbale attraverso
il griot. È un po' uno stregone, un po' un essere particolare.
Ma no, il griot è il capovillaggio, il griot è quello che ha più conoscenza, ha la saggezza, è quello che trasmette ai propri nipotini, ai propri figli tutta la la sua conoscenza e così viene tramandata, perché chiaramente
il saggio,
perché le biblioteche in Africa non è che le troviamo nei villaggi, le troviamo solamente semmai nelle grandi città, che sono molto evolute queste città. Ma poi esistono i villaggi, che è come la casa in campagna che abbiamo qui noi in Italia, dove si ritrovano, ricreano gli stessi rituali che sono da millenni che si tramandano. E il griot racconta: il griot deve sapere suonare balafon, il griot deve sapere suonare djembé, il griot deve sapere la conoscenza delle danze, del canto, deve saper raccontare. Per cui è tutto un passaggio tramandato da padre e figlio.
La conoscenza che passa a livello orale, come nelle vecchie società, nelle vecchie culture.
Sì, nelle vecchie culture, ma infatti già nel paleolitico l'uomo della preistoria ha lasciato un simbolo molto bello nella terra dei Camuni, che Anati mi ha raccontato. Cioè, esattamente, c'è un omino stilizzato su una parete, dove di dietro alle sue spalle c'è un sacco. E sulla bocca c'è un simbolo di una sinusoidale, cioè un simbolo di un disegno sinusoidale, che gli esce esattamente il suono dalla bocca di questo omino. Attraverso Nati lui dice che nel sacco ci mette la sua conoscenza e attraverso la voce lui la tramanda.
Bellissimo, questo è bello, sì. E la difficoltà di capire questo, no? Però essendo guidati si può veramente...
abbiamo queste persone che
hanno un talento in più, ognuno di noi qualcosa di speciale, no?
Che può offrire agli altri.
Sì, è bellissimo questo scambio, bello. Quindi si può visitare la mostra Magia d'Africa Museo Castiglioni per scoprire questo bellissimo rapporto tra i video e gli oggetti dell'Africa che rappresentano, che ci sono nei video, quindi questa cosa molto, questo scambio, questa interazione tra ciò che si vede e ciò che si ascolta e si vede con gli occhi, si sente narrare. E in più si può ascoltare anche la tua musica.
Sarà molto bello questo percorso che stiamo facendo, perché ci sarà appunto, come dicevi, un video di Angelo sulle maschere del Burkina Faso, perché io sono stato in Africa, ma sono stato in Burkina Faso. L'ho girata dal nord a sud, ovest, est, e diciamo che sono rimasto impresso. Questo però è stato nell'anno 2000, esattamente 19 anni fa.
Hai trovato le risposte a quello che cercavi? Hai trovato quello che ti aspettavi? Com'è stato?
È stato fortissimo il viaggio, cioè un popolo di una dignità enorme, il popolo più povero che esiste al mondo. Lì mi sono reso conto di essere proprio una briciola su questo pianeta, non siamo nessuno, voglio dire. E lì ti metti in confronto con la difficoltà di alzarti al mattino e dire: beh, cosa mangi? Ma sempre con un sorriso sulle labbra. Questo mi ha ricordato un po' anche la mia infanzia, perché io non sono nato al nord, sono nato al sud, ed eravamo anche molto poveri, per cui mi ha ricordato che ci alzavamo e ridevamo perché non sapevamo che cosa fare da mangiare per mezzogiorno, ma eravamo felici. Questa è una cosa dell'aspetto più bello, perché si sdrammatizza le varie difficoltà, e questo mi ha ricordato un po' la mia adolescenza. E non solo, poi comunque mi ha riportato nella musica più vera, dai racconti più straordinari. Ho conosciuto personaggi che insomma in ogni momento era un luogo di culto, era un rituale, un qualcosa che qui da noi è scomparso o sta scomparendo. Ma anche noi abbiamo la musica popolare, abbiamo le nostre tradizioni, sarebbe il caso di iniziare a ritornare un po' indietro piuttosto che andare avanti
e a valutarle per quel che sì. E quando incontrai queste persone in Africa, qual era? Si parla in inglese? Perché come si fa a entrare in sintonia?
No, io non ho studiato lingue, parlo quattro lingue, le ho imparate sui posti. Esattamente il francese l'ho imparato in Burkina, si parla in francese, si parla soprattutto il patois, non si parla francese.
Sì, una forma dialettale.
È un po'
modo,
dialettale, no? E si parla in francese, io l'ho imparato a Parigi quando avevo 18 anni, che vivevo lì, è lì che è nata la mia passione per la musica dell'Africa, per cui mi sono poi ritrovato in Burkina Faso nell'anno 2000 per poter registrare Era un progetto molto interessante, fatto con un famoso artista, fotografo, carissimo amico Enrico Labriola. Era la musica nell'immagine. Mm-hmm. Esattamente, lui scattava, fotografava tutti i rituali esistenti che avevamo la possibilità di cogliere al momento, e io registravo, giravo con due microfoni portatili, con un registratore DAT in analogico, e nulla, tra cui alcuni brani l'ho mixato, li ho fatti diventare un po' più update, un po' più aggiornati, e invece altri li ho lasciati così in originali, perché vorrei volevamo appunto fare questo libro, con lui non siamo riusciti, e poter devolvere a loro tutto il guadagno, perché veramente c'è una necessità enorme
di cui si fa fatica a rendersi conto, nonostante tutto,
ma davvero una coscienza umana, di una coscienza umana, perché quello che ho visto, ad esempio, voglio proprio raccontarlo, mi ha dato enormemente fastidio. Il 99% della popolazione è malata di AIDS perché non abbiamo aiutato questi popoli
a proteggersi
esattamente, perché per vari problemi, diciamo.
Sì, per tante cose.
Lasciamo stare. Però per mangiare un piatto di riso ci vogliono dei soldini.
Sì.
Io ho visto bambini entrare dentro dei buchi larghi, non so, 50 centimetri, 25, e entrare per chilometri e chilometri sottoterra per prendere un chignolo d'oro per poterlo poi barattare per un piatto di riso.
Sì.
E sono delle cose atroci, perché cioè, un bambino di 5 anni che entra forse non esce neanche più, e molti di loro rimangono sottoterra. Ma le persone non lo sanno. Poi c'è il Marines dietro, oppure l'uomo bianco che prende i suoi introiti da tutto questo.
Sono cose,
ecco, per cui poi non solo io, con l'Africa ho un bellissimo rapporto, ho lavorato con BBC, con la BBC 1, 2 e 3, con un famoso regista che si chiama Bruno Sorrentino, lo vorrei citare perché è un italiano che ha vissuto tutta la sua vita in Inghilterra ed è un regista famoso, e lui fa tutti i documentari di denuncia, e a me interessa molto lavorare per il sociale, per cui ho collaborato molto con lui. Poi nel 95, sempre per un rapporto di quest'Africa, ebbi il piacere di conoscere Miriam Makeba e di suonare con lei a Rimini al congresso
del meeting della pace.
Con Miriam ed è stata un'esperienza
indimenticabile, posso immaginare,
sì, una persona meravigliosa, con un'aurea incredibile, ecco.
Ascoltiamo un po' di musica che viene proprio dall'Africa. Siamo in studio con Antonio Testa, stiamo parlando della sua esperienza nel mondo della musica, la musica come veramente retaggio, veramente antico dell'uomo, ma anche modo per essere insieme, per condividere, anche per aiutare gli altri. Ci sono tantissime sfaccettature che tu metti in vita facendo i tuoi laboratori, creando la tua musica, girando con un gruppo, presentando questa mostra particolare al Museo Castiglioni, quindi avvicinando tutti all'uso di questi strumenti antichi che sono molto molto affascinanti. Ma ci sono anche altre sfaccettature, Antonio.
Ma sì, adesso che il Canto della Terra, che ha avuto un enorme riscontro al Museo Castiglioni, è già stata data in parecchie scuole in Lombardia. Esattamente sono io che
quindi
vado
porti in
installo
giro il Canto della Terra.
Diciamo è un mini mostra che io porto a scuola, faccio delle installazioni e riconduco, diciamo, i visitatori, i ragazzi, a rivivere quello che c'è stato al museo, esattamente a risuonare, a spiegare tutti questi strumenti e a creare con loro delle sonorità che sono i mondi sotterranei, i mondi marini, la giungla, la palude, con tutti questi strumenti. Benissimo. Più ciò dei laboratori sul riciclo, costruzione di strumenti musicali, ecco, tutti queste, diciamo, questi appunti potete trovare sia in Facebook oppure nelle mail che vi avevo lasciato precedente, e contattare.
C'è anche un numero di telefono, perché se qualcuno volesse chiederti anche per andare alle scuole può contattare anche il Museo Castiglioni.
Sì, può contattare sì il Museo Castiglioni.
Diamo il numero 0332.
Allora 0332 1692 429, ecco. Del Museo Castiglioni, anche per delle visite prossimamente per quanto riguarda il griot e la magia d'Africa.
Quindi bello farsi trasportare da te in questo mondo con anche i suoni.
Grazie,
affascinante.
Grazie.
Quindi questi corsi che porti nelle scuole, è bellissima questa attenzione anche degli insegnanti che desiderano portare loro, perché diciamo è importante avere dei maestri, no? Che abbiano le competenze giuste per aprire delle porte all'esperienza.
Diciamo che all'inizio è abbastanza difficile poter far capire che ci sono altre metodologie, altri modi di poter insegnare, però poi quando vedono i loro frutti, le maestre sono molto disponibili. Ecco, io insegno anche in alcune scuole, anche a Milano, scuole elementari, scuole medie, proprio portando una mia metodologia, che è importante avvicinare i bambini alla musica, chiaramente, dai bambini arriviamo anche agli adulti, ma attraverso il gioco, che poi serve per i bambini a ha molteplici esperienze per quanto riguarda, non so, al discorso del linguaggio. Attraverso il ritmo si creano dei linguaggi, attraverso le cellule ritmiche, no? Attraverso dei giochi dentro fuori, spazio temporale, il prima e dopo, ci sono dei giochi di psicomotricità in musica, ci sono diciamo delle metodologie tra virgolette nuove, perché Munari già questo le faceva 30 anni fa, o il maestro Giordano Bianchi.
Sì, magari vengono codificate, ma sono già praticate da tanti anni. E quali sono, una conclusione, le esperienze più belle che ricordi? Cosa ti ha arricchito di più e cosa ti ha dato più soddisfazione nel tuo percorso?
È musicale o artistico, perché io ho sempre condiviso la mia parte come insegnante e poi la mia parte come, tra virgolette, artista o musicista. Ma sai, ho avuto un gruppo negli anni 94 che si è sciolto dall'86 al 94, dove siamo stati fino allo Stadio Olimpico di Roma a suonare, per cui eravamo molto famosi. Facevamo musica reggae, musica africana.
Lascia anche
poi
il nome della band, così si può trovare su YouTube magari.
Ma no, non si trova più niente, perché
cosa
ancora
si può
era
queste cose che hai fatto tu?
Antiche, cioè le antiche, sono del 94, forse c'è ancora qualcosa in YouTube con Gaudi allo Stadio Olimpico di Roma, quest'artista che è stato anche presentatore di X Factor anni fa, con cui ho inciso un paio di brani e soprattutto un album molto importante che si chiama Continuum. Ma diciamo da allora a oggi ho portato in giro solo, dal 94 a oggi, solo musica mia. Chiaramente,
che
avendo
anche
continui
a fare, compongo, tu continui a comporre.
Sì, faccio molta musica per documentari, questo è quello che mi interessa di più. Però ho avuto anche collaborazioni come Session Man con vari artisti, con artisti di fama internazionale.
Che bello, che bello. E la risposta dei giovani, bambini più piccoli a questi tuoi insegnamenti, penso sia molto, molto gratificante.
È gratificante, però infatti la domanda che mi hai fatto è interessante. Non ti saprei dire. Ho bisogno sia di insegnare, di stare a contatto con i bambini, e sia di stare su un palcoscenico. Secondo me è la stessa identica cosa, anche perché secondo me
E tutto ti rende quello che sei,
esatto,
questo insieme,
cioè,
di elementi.
Non riuscirei ad essere diverso. Cioè,
bellissimo. Chiudiamo questo bellissimo percorso che abbiamo fatto con te con un pezzo che tu scegli, un pezzo e presentacelo, ed è l'ultima cosa di te, di Antonio Testa, è stato con noi, lo potete trovare al Museo Castiglioni, quindi c'è, cioè, sempre la possibilità di conoscerti.
Ma io direi di lasciarci con Allegria, con Dance to Bobo, che lo troviamo su Tuburkina, che è il disco che ho fatto per i bambini dell'Africa. È un brano dove c'è la collaborazione di, ma sì, citiamoli, Saverio Francesco Porcello, che era il chitarrista di Fabrizio D'André, Fossati e tantissimi altri, Iannacci, grande amico, secondo me uno dei più bravi chitarristi che abbiamo avuto in Italia. Poi c'è Davide Mantovani al basso. Poi ci sono i miei figli, Ryan Testa e Rodolfo Airoldi.
Quindi
niente, ascoltiamolo.
Beh, e grazie di essere stato con noi.
Grazie
Antonio
a voi,
Testa.
Grazie.